piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Breaking news. Breaking news, migliaia di persone a rischio infezione in Vietnam. La polizia in Vietnam ha sequestrato 324.000 profilattici usati che venivano riciclati per essere venduti di nuovo. L'operazione è scattata in un magazzino nel sud del Vietnam, dove la polizia ha arrestato la proprietaria del locale, che ha confermato di aver ricevuto il carico una volta al mese da una persona di cui non sa il nome. I filmati trasmessi dall'agenzia statale Vietnam Television hanno mostrato dozzine di grandi sacchi contenenti i profilattici usati sparsi sul pavimento dell'edificio. A quanto pare i profilattici venivano immersi in acqua bollente, puliti, asciugati e rimodellati su falli in legno prima di essere confezionati e venduti ad alberghi e al vicino mercato. Non si sa quanti preservativi fossero già stati venduti, ma il carico ritrovato dalla polizia pesava 360 kg.
Certo che chi ha passato vacanze estive facendo viaggi, diciamo, di istruzione in Vietnam, oggi starà con un po' di patema d'animo, se questi viaggi sono stati in qualche maniera movimentati da incontri di tipo sessuale. Fare a capriccio una notizia ai limiti della veridicità potrebbe anche essere una bufala, se non fosse il quotidiano Independent, cioè il periodico Independent che l'ha rilanciata all'Inghilterra, ne parla la stampa quotidiana vietnamita, è avvenuto a Ho Chi Minh City, hanno trovato questa signora che non sa bene chi approvvigionasse il suo business illecito, ma che aveva 345.000 profilattici usati che lei bolliva, ripuliva, rimodellava, rimetteva nel mercato. Dico che è di dubbia fonte questa notizia, anche se naturalmente ha fatto grande scalpore, circola, ci sono foto. Perché? Perché dove l'ha trovati? Dove l'ha presi? Chi è che fa la raccolta dei preservativi usati? Però la uso come elemento paradossale per spiegare che in realtà molte volte oggetti o sostanze che possono sembrare ripugnanti nella loro destinazione di smaltimento e annientamento dalla nostra vista possono ritornare facilmente in circolo, riciclate, rilavorate. Si sa benissimo come i reflui da fogna possono essere riportati a essere acqua potabile, come un'infinità di scorie, di materiali di discarica ritornano a prendere loro vita. Ma al di là dell'aspetto ecologico, oggi volevo porre l'accento su una sorta di attività che devo dire molto desueta in un periodo come quello che stiamo vivendo di usa e getta, in cui tutto è a frammentazione predestinata, a obsolescenza programmata. Ogni cosa che compriamo sappiamo prima o poi si romperà, andrà buttata via. Esiste tutta un'arte antica, un'arte che la mia generazione di baby boomer ha ereditato dai propri genitori, dai propri nonni, che erano reduci da periodi difficilissimi di guerra, di fame, di autarchia, di riutilizzare degli oggetti al di là della loro destinazione d'uso primaria per farne altre cose. Il riciclo intelligente, il riciclo micragnoso, ma allo stesso tempo ammantato sotto forma di bricolage. Noi, guardando in rete, abbiamo visto che ci sono molte persone specializzate in questo tipo di attività che ci fanno vedere come da qualcosa che avremmo buttato tranquillamente nel cassonetto senza nessun rimpianto si possa tirare fuori degli oggetti dalla dubbia grazia artistica, che però tutto sommato possono svolgere ancora una loro funzione. Oggi vi pregherei, proprio sull'onda della facezia notizia dal Vietnam della riciclatrice di preservativi, che è l'estremo massimo. Ricordo che la vulcanizzazione del profilattico era una delle attività improbabili più attribuite alle persone migragnose che vogliono risparmiare, che non vogliono spendere. Ecco, esiste nella vostra memoria familiare o nel vostro uso quotidiano un riciclo al limite dell'esasperazione, qualcosa che non potreste mai immaginare? Usava, vi faccio qualche esempio, ai tempi in cui ero bambino, fare dei bellissimi tappetini da bagno tessendo e incrociando le calze da donna usate, che è una cosa terribile. Le calze erano molto costose, si facevano rammendare, quando poi non c'era più possibilità di rammendarle, si tenevano, non si buttavano via, perché una materia poteva comunque servire prima o poi. Quindi nelle nostre case di fanciulli degli anni 50 c'erano scatole piene di cose improbabili che venivano tenute, tappi, turacci di tutti i tipi, vasetti di tutti i tipi, prima o poi sarebbero serviti. E c'erano anche le calze da donna, grandi pacchi di calze da donna. Venivano rintrecciate con una forma di artigianato che penso che sia perduto e venivano fatti dei tappetini, che erano sinistri per noi bambini di quel tempo, che li vedevamo e immaginavamo i piedi delle nonne, delle zie, delle bisnonne che erano stati in quei tappetini, che c'erano ammantati come un fantastico oggetto da poter usare. Ma la stessa cosa erano gli spazzolini da denti usati, il cui manico in preziosa plastica veniva tenuto, non si sa per fare cosa, ma veniva tenuto da parte. Le mollette da panni rotte venivano tenute. Poi venne una generazione di maestri che di questi oggetti fece i cosiddetti lavoretti dei bambini, che venivano propinati ai genitori. Ancora esiste un sottofilone di riciclo assurdo nei lavoretti scolastici dei bambini delle scuole elementari. Quindi 800 24 00 24, illuminatemi con lo squallore del riciclo forzato.
Per farlo riutilizzerò questi diffusissimi barattoli di latta. Io ho utilizzato quelli del tonno, ma in realtà va bene qualsiasi tipo di latta purché abbia più o meno questa forma.
Oggi vi mostrerò come realizzare con delle mutande un top per la palestra. Allora, andiamo a prendere una forbice, siamo dalla parte bassa della mutanda, naturalmente la parte davanti, e facciamo dei taglietti laterali di circa 4 cm.
Con le capsule di caffè, che costituiscono purtroppo un rifiuto indifferenziato, si possono creare numerosissimi oggetti. Io però mi sto specializzando nel recupero di queste cialde per creare dei bijou.
Vi stiamo dando qualche ispirazione. 800 24 00 24, Alessandro Chiappini, che mi manda in onda assieme a Pietro Lacorte, che però è comodamente seduto nella sede di via Monterosa di Milano, come potrete vedere adesso nel video che vi sto trasmettendo sul canale di Radio 24, sul canale YouTube, sul canale Facebook della nostra missione, è in una postazione esterna da una grande discarica e sta ravanando e razzolando nel pattume per capire se trova degli oggetti da poter riciclare. Avete sentito dalle prime suggestioni, ne abbiamo per tutti: mutande riciclate, si riciclano le mutande. Corrisponde un po', data la destinazione d'uso, data l'area anatomica che va a provvedere questo tipo di presidio, al business della signora vietnamita che riciclava preservativi. Le mutande possono diventare qualcos'altro. Io ricordo che elastici di mutande da mia nonna venivano tenuti da parte e ne facevamo noi diciamo le nostre fionde, quando era l'unico gioco da usare da bambini. Prova a capire oggi. Oggi, nella civiltà del consumo estremo, nella civiltà dell'oggetto acquistabile su Amazon quando si frattura, si rompe, perché facilmente se ne trova a un prezzo inferiore di ogni tipo di riutilizzo possibile sul mercato, qual è nella vostra tradizione familiare o nel vostro uso consueto la possibilità di riciclare, di rimettere in circolo qualcosa che però deve avere questa sorta di alone sinistro del raccapriccio? Non vi parlate di qualcosa che piacevolmente si ricicla? Anche la borraccetta che ho in mano adesso, c'è scritto che è fatta con alluminio riciclato, ma è una graziosissima borraccia di design, piacevolmente dipinta e piacevolmente modellata. Ora, se è fatta con le lattine di Coca-Cola e di aranciata dei bambini del terzo mondo, mi sta benissimo, ma non si vede l'orrore della sua scaturigine prima, come come non si vede negli oggetti di riplastiche riciclati dalla plastica. Però voglio capire, a casa ci sarà qualcuno di voi che tiene da parte i vasetti e la marmellata pensando che li saranno utili, tiene da parte i contenitori di qualsiasi altra cosa perché penserà che li saranno utili? Esiste una trasmissione televisiva che è proprio case da incubo, ci sono persone che a forza di mantenere cose che potrebbero servirgli si riempiono le case fino all'estrema esasperazione e vengono soffocati dalla loro stessa immondizia. Quindi 800240024, abbiate coraggio, raccontate cosa trattenete e cosa riciclate.
In un video di qualche mese fa vi avevo mostrato la trasformazione di alcuni rimasugli di sapone in nuove saponette fai da te.
Proveremo insieme un po' di trucchetti per utilizzare i collan in modi alternativi e quindi in qualche modo per andare a riciclare i collan che di solito si sbagliano, si rompono.
Nel video di oggi vorrei raccontarvi come riutilizzo in modo semplice e creativo due buste in cartoncino di quelle di Amazon di due dimensioni diverse.
Mi sono servita di cravatte, sono andata a cercare vecchie cravatte da uomo, che sicuramente ce ne sono nascoste nei vari cassetti.
Alcune idee per riutilizzare un vecchio paio di jeans ormai rovinato e da buttare via.
Otto zero zero ventiquattro, forse i primi coraggiosi si stanno facendo avanti. Lo so che si rischia di essere coperti dal ludibrio, dalla vergogna, additati come pidocchiosi micragnosi, ma abbiate l'orgoglio di portare e sciorinare di fronte agli ascoltatori di Melog e di quest'ora in cui la gente butta la cipolla nel soffritto, quello che fa parte dei rimasugli di un mondo arcaico che coltivare tutto sommato porta serenità. Lorenzo, buongiorno.
Salve, buongiorno signor Nicoletti. Sempre telefonavo a proposito, perché io ho 60 anni, ricordo quando ero bambino, 7-8 anni, andavo all'elementare, buon'anima di mia mamma cosa faceva? Sai, le scarpe si usuravano sotto nella suola, no?
Dato si che bucavano una volta, sì.
Si bucavano, esatto, sì, mi ricordo. E poverina mia mamma cosa faceva? Metteva da parte i cartoni, quei stessi, no? Poi con le forbici ritagliava la suola e le metteva dentro la scarpa, così diciamo per far fronte all'emergenza, dato che non c'era neanche la possibilità di comprare le scarpe. E però quando poi pioveva si usurava il cartone e subito c'era un altro pezzo di cartone nuovo che rimpiazzava l'altro. E allora ho sempre il ricordo di questa cosa.
Questo però appartiene a un periodo in cui veramente c'erano ristrettezze economiche forti, in cui le scarpe non erano più come oggi, quando le scarpe finiscono si buttano perché non sono riparabili. Le scarpe erano la suola, andavano, si bucava sempre sotto la suola e si infilava dentro qualcosina per allungare il più possibile la durata della scarpa. Insomma, adesso mette il cartone, che era qualcosa legata ad altri tempi. Vorrei qualcosa più legata però alla contemporaneità, in cui non ci sarebbe un bisogno effettivo di fare questo tipo di ricorso a oggetti di fortuna, però si fa lo stesso, che magari viene ammantata come un'attività artistica, fare dei bei lampadari con le bottiglie di plastica vuote. Sono cose che secondo me hanno lo stigma dell'orripilanza, però vengono comunque riproposte come fantasiosa ricostruzione di ciò che andrebbe buttato. Tessa, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti, mi sente?
Sì, sì, lei secondo me ha qualcosa di buono da dirci.
Allora, sulla bellezza orripilante si posso anche essere d'accordo.
Ma è soggettivo, Tessa, è soggettivo, io esprimo un particolare limite estetico, ma lei, magari ad altri piacciono, che ne so.
Ma lei parlava di necessità economica e io la vedo un po' come necessità etica di non continuare a mettere immondizia.
Certo.
Le do un po' di esempio. I sacchi del vino, quelli veri di sughero, si mettono in un barattolo di vetro con l'alcol a testa in giù e ci si accende il caminetto e il barbecue.
Quindi si impregnano di alcol e diventano una sorta di tipo quei pattoncini che si comprano impregnati, sì, per accendere il fuoco.
Però non sono tossici, ha capito? E poi è sughero, quindi dura anche 5 minuti la fiamma per far partire il fuoco.
Meglio del meta, diciamo.
Sì, è proprio molto meglio di mettere la diavolina, se intendete.
La diavolina, poi, certo.
Poi un'altra cosa, le pentole vecchie, quando sono completamente sbertucciate all'interno, con una punta di trapano da sferro ci si fa i buchi e diventano degli ottimi vasi per far partire le piantine. Le scarpe di cui lei...
Quindi le pentole vanno bucherellate e ci si mette la terra e diventano dei vasi?
Sì, io ci metto, prima ci metto l'argilla espansa o dei cocci, poi il terriccio e ci faccio partire a serra i semi, perché a quel punto col cellofan lo posso coprire e diventa...
Ma dove le espone queste pentole? Cioè lei ha i balconi con delle pentole invece che con dei vasi? No, per capire.
No, io c'ho il giardino, però me l'ho messo anche in balcone. In balcone
eventualmente anche un vasino da notte di un bambino può fare lo stesso uso una volta che non serve più che il bambino cresce, basta bucarlo.
Quella è plastica, ma io ma
no, quelli smaltati bianchi con la righina blu. Quelli di una volta,
quelli di una volta di latta l'ho appeso a modi, come posso dire, con le piante sospese e con le dreghe.
Non lo immaginavo, vedi, io l'ho provocata. Lei c'ha il pitale con le piante sopra.
Esatto.
Allora tiri fuori anche i segreti più innominabili. Cos'altro c'ha?
Ma cos'altro c'ho? Allora, gli scarponi, quelli da montagna, veri di pelle, quando sono completamente finiti, anche lì.
Vecchio scarpone, quanto tempo è passato?
Il vecchio scarpone. Ci fai i buchi nelle somaie, ci metti le erbe tipo basilico, questa roba qui, perché trattengono bene l'acqua e non si surriscaldano d'estate.
Comunque tutto quello che lei ha di vecchio a casa mi sembra che lo lavori di trapano e poi ci butta la terra dentro. Questo è diciamo un trattamento, è un trattamento che vale per tutto.
Ma,
e altri settori, altri settori non ci sono.
Sì, io faccio patchwork, le copertine quelle americane le ho fatte con i vecchi vestiti di bimbi, le cravatte del babbo di seta, tutta questa roba.
Quindi lei, diciamo, è il campione umano che stiamo cercando, la vera riciclatrice.
Più che riciclare è rinnovare.
Allora Tessa, resta un attimo con noi, aspetta un attimo Tessa, perché è importante, secondo me hai molte cose da raccontare, vorrei tenerti come appoggio e spalla mentre faccio intervenire altri ascoltatori fra un istante, perché te con la tua esperienza che stai via via confessando da me premuta, riuscirai senz'altro a dare degli elementi importanti a chi ci ascolta. Ci fermiamo un istante.
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Melog.
Impareremo a dare nuova vita ai prodotti di uso comune e ai materiali inutilizzati, come la scatola dei cereali, il rotolo di carta asciugatutto, la confezione del latte, il vaso della crema spalmabile, la confezione delle uova e il vasetto dello yogurt.
In questo video vi mostro come ho utilizzato l'anima dei rotoli di carta igienica. Come prima cosa ho preso i rotoli e li ho piegati a metà.
Beh, devo dire che si apre un mondo che non avevamo nemmeno sospettato. Siamo partiti dalla riciclatrice riciclatrice vietnamita di profilattici e ci si apre un universo che nelle nostre case pullula di ricicli indecenti, di ricollocazione di oggetti innominabili nel circolo delle cose mostrabili in una famiglia. Abbiamo l'ascoltatrice Tessa, che abbiamo capito che è esperta in questa cosa, che ricicla di tutto, trapana di tutto, rimette tutto in giro e quindi ci aiuterà. Siamo arrivati alle coperte fatte con gli stracci, mi sembra, Tessa.
No, alle coperte fatte con le vecchie cravatte di seta del babbo.
Mazza, poveretto. Cioè, babbo c'è ancora o è babbo morto, stai parlando?
No, mamma morta, babbo vivissimo.
Babbo ora... vivo, ecco, allora babbo starà lì adesso a grattarsi le cose. Scusi, ma non se le mette più le cravatte il babbo, che dovete farci le copertine?
Ma lo sa quante ne aveva? Cioè, di nuovo, il discorso dell'accumulo, no? Quando uno arriva ad avere 50 cravatte... che non te le metti da 40 anni, a quel punto quelle obsolete o magari anche che non sono più di moda, cosa ci puoi fare? Ci puoi
i
fare
tappetini.
Un qualcosa. Anche volendo, ho fatto anche i tappetini quelli con... si sentiva delle calze di sua madre, se io non erro, quando lei
sì,
era
la nonna era fastidiosa, ma è una cosa schifosa, i tappetini con le calze, l'hai mai visti lei?
Ma
li
no,
conosce?
io non le faccio con le calze, li faccio con...
Beh, a tempi era finita la guerra da qualche anno, erano povere le donne,
ma
queste calze...
Ma siamo poveri di spirito, non so come dire, lei ha ragione a dire che c'è una necessità economica, però ribadisco, ora c'è secondo me una necessità etica di non immettere altro prodotto nel mondo, non so, c'è una
ma lei, Tessa, io so, mi dispiace perché mi piace parlare di cose micragnose perché mi ricorda la mia fanciullezza, però lei ha ragione, il principio suo è esatto. Allora, resti assieme a me, mi aiuti, vediamo di vedere se fra i nostri ascoltatori ci sono suoi colleghi. Angela, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Lei
allora,
cosa fa?
Allora, io quello che dice, a me piacerebbe riciclare tutto, però siccome non so fare granché, mi limito. Allora, adesso è il periodo purtroppo delle mascherine, allora utilizzo le magliette, ci faccio gli elastici per tenere ancorate al viso le mascherine. Mascherine.
Ma gli elastici dove si prendono? Scusi, la maglietta dove ce l'ha gli elastici?
Allora,
le magliette?
La maglietta io la taglio e poi taglio degli striscette, le tendo. E in automatico diventano elastici, elasticizzate.
Magliette elasticizzate, chiaramente, sì.
Sì. Ma quello che mi ha fatto.
Sì, ma ci va anche in giro poi con queste magliette elasticizzate.
Certo, perché sono degli striscette piccoline gialle, delle gialle. Adesso in mente, visto che la mascherina è bianca, è una maglietta bianca e nera, di farmi le bianche e nere, vengono anche carine, sa.
Quindi si infilano, diciamo, come un tubo di stoffa in testa e uno va in giro così.
No, in testa, alle orecchie, attorno alle orecchie. Sì.
Vabbè, sei studiato. Altre cose squallide se le ha inventate, ha trovato qualcos'altro
allora,
oppure?
No, ma una mia conoscente, qualche altra cosa faccio, ma diciamo quello che mi ha fatto inorridire è trovata di una mia conoscente che non ha buttato la tavoletta del vaso, il coperchio, non so come chiamarlo, ormai che non poteva più usare.
L'appoggia chiappe si chiama così praticamente in termine tecnico.
Proprio quello.
Ah, quello sopra, quello. Il coperchio?
Tutto l'insieme. Perché
cioè il cerchio appoggiachiappe e il coperchio della tazza, che essendo, essendo finito era ridotto ai minimi termini, se no uno se lo tiene.
Però anche se non lo fosse, perché poi lei cosa fa? Quando vede la TV mi ha detto che lo ha ancora al collo, quindi si mette la parte bucata al collo, poi c'è il coperchio che scende e lei ci poggia lì le patatine.
Non mi faccia capire, questa è veramente insospettabile, è a livello della signora vietnamita. Lei si mette una tavoletta di cesso al collo, la sua amica usata.
La mia conoscente.
Si apre questo tavolino dove si chiudeva l'innominabile contenuto della tazza e ci mette le patatine e se le mangia.
Certo, non le parlo più però io, ho troncato l'amicizia.
Se la invita a casa sua e viene a vedere la televisione a casa sua è imbarazzante. Ma lo dice davvero questa cosa? Oppure
è vero.
Ma l'ha colorata, ci ha fatto dei fiori sopra, la lascia proprio così bianca.
No, perché io poi mi sono messa a ridere, allora forse si è anche un po' risentita.
Infatti si ride mica.
Sì, insomma, a me mi farebbe proprio, per quanto possa essere sanificato, però mi fa un po' impressione. E comunque,
i suoi gusti.
Particolari non li so, però. Ma sa, molte volte è anche il gusto, perché a me molte volte piace fare delle cose, poi una volta che ho riciclato una cosa vecchia poi la butto, è il gusto di vedere se riesco a fare qualcosa, però non arrivo a quei livelli, per fortuna.
Va bene, Tessa, un commento sull'amica di Angela, che mi sembra che è qualcosa che va oltre i limiti dell'umano.
Secondo te è una buona idea,
ci si può lavorare oppure è un momento di follia individuale?
Quello secondo me è un momento di follia individuale, la tazza di cesso proprio, o anche
non
la
ci fa più niente, quando è rotta.
Io non vedo come poter repurpose il tutto, però Nicoletti le volevo dire che tante cose, la signora prima diceva io non so fare, la cosa bella che ci ha lasciato il Covid è che tante persone hanno messo a disposizione le proprie competenze e a Lucca c'è un centro che vengono da tutta Europa a studiare che si chiama Da Capo Riuso Solidale. E allora cosa succede? Succede che se io ho un divano sfondato, va bene, che voglio dare via, li chiamo, loro vengono a prenderlo. I ragazzi che lavorano per loro, che stanno imparando ad andare in bottega, lo portano da loro e gli insegnano a rifarlo. Dopodiché questo divano rifatto integralmente viene venduto nel loro negozio e con quei soldi vanno avanti ad aiutare altre persone.
Rimettono in circolo anche, diciamo, la capacità artigianale. Sentiamo Raffaella. Raffaella, un'altra signora. Raffaella.
Buongiorno Nicoletti.
Spari, cosa
sono
ricicla
una
lei?
Sono una assidua ascoltatrice di tutte le trasmissioni 24. Allora, il mio argomento di riciclo, gli abiti usati. Diciamo, io da quando ero ragazzina con mia madre andavo a Porta Portese perché mia madre aveva scoperto, lei era una settentrionale, non veniva da Bologna, insomma, e aveva scoperto che c'era questo mercato di abiti usati e diciamo io imparavo da lei, mi annoiavo anche, non è che fosse un
sì, che ci faceva la mamma con gli abiti usati, però cosa ci faceva la mamma?
Ah, li riutilizzava.
Cioè, vi rimettevate la roba vecchia, ma non c'è un lavoro di bricolage sopra.
Ma quella roba vecchia, le persone erano gli abiti in perfetto stato.
Sì, però questa è un po' diversa. Ci vuole, voglio, persone che compiano un'azione di riportare in vita un oggetto togliendogli la sua destinazione d'uso primaria. L'abito usato uno se lo rimette, sempre abito è. La tazza del cesso messa al collo come mobile bar invece è un'operazione di alta fantasia e vanguardia artistica. A tra un istante.
Melog.
Questa mattina sto sfiorando la felicità di lambire il sublime e devo dire che il racconto della nostra ascoltatrice, della tavoletta del gabinetto, delle mille fantasie che portano a un perverso accanimento nel riportare in vita oggetti che in realtà per il loro uso vergognoso, ignominioso e innominabile dovrebbero essere smaltiti, devo dire, mi stimola e mi dà fiducia nell'umanità. Margherita, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti.
Lei cosa si è inventato?
Sempre assolutamente. Allora, brava. Nicoletti, penso di essere la persona che lei sta cercando, modestamente, perché sono molto brava a fare i lavoretti artigianali. Amica.
Sì, hai mai cercato persone brave a fare i lavoretti? Comunque,
della figlia. Mi sente Nicoletti?
Sì, perfetto.
Ecco, un anno prima della comunione della figlia mi chiese come potevamo fare delle bomboniere diverse dal solito e disse aiutami a fare questa cosa. Non per un fatto economico, assolutamente, ma per un fatto di idea particolare, geniale, ci inventammo questa cosa.
Diciamo che non vi spingeva la micragna, vi spingeva il desiderio di dare un segno artistico col matrimonio, ecco. Di avanguardia.
Non al matrimonio, era una comunione. La comunione.
Ah,
della
la comunione, comunione. Al giorno più bello di un fanciullo che per la prima volta si comunicava.
Raccogliemmo le scatoline rotonde in plastica dei formaggini della Galbani.
Ah, certo, rotonde di plastica, me le ricordo, sì.
Perfetto, ve li ricorda qualcosa?
Quelle delle invernizie erano triangolari, ognuno c'era, il mio era rettangolare e i Galbani erano tondi. E i formaggini, ognuno aveva una misura, certo.
Se lo ricorda perfettamente.
Certo.
Raccogliemmo
l'incubo della mia fanciullezza.
Di queste scatoline, praticamente mangiamo sempre formaggini.
Sì.
Raccogliemmo queste scatoline, le abbiamo spruzzate con la pittura bianca, la bomboletta per renderle opache. Sopra
sembrano delle piccole ostie, delle grandi ostie praticamente, per questo c'era il senso poi di comunanza con la comunione, no?
Sì, e all'interno ci abbiamo messo i confetti.
Avete rappresentato con le scatole del formaggino verniciate di bianco una sorta di simulacro che ricordasse l'ostia e dentro ci avete messo i confetti. È un mistico bricolage che tutto sommato è motivato, c'ha un senso, invece che la solita bomboniera che istiga al lusso, alla lussuria, al secolarismo. Avete fatto una tonda scatoletta che è, diciamo, l'oggetto dell'Eucaristia, ce l'hai messi i confetti dentro. Mi sembra un'ottima idea. È stato contento il bambino o questo trauma ancora se lo porta dietro nell'età adulta?
Ha ragione Nicoletti, io non appoggiavo questa cosa, però
sì, lo so.
È andata bene.
E il bambino, senta, il bambino è diventato uno sfegatato ateo satanista oppure ha mantenuto una retta condotta cristiana dopo questo scioccante entrata
penso che adesso ce l'abbiamo morte con la mamma. Dice che cosa
lo so andrà all'inferno per 2000 miliardi di anni per colpa di questo imprinting sbagliato di un momento che l'avrebbe introdotta nella pratica religiosa. È una bella responsabilità, mi rendo conto. Alessandra, buongiorno.
Buongiorno, piacere parlare con voi.
Allora, ci porti anche lei qualche creativa idea rispetto all'argomento?
Lei può dire qualsiasi materiale, io riciclo tutto, cioè proprio per filosofia di vita riciclo tutto, anche se acquisto, non è che io mi limito negli acquisti ovviamente.
E però ci racconti il frutto del suo ingegno, perché questo ci interessa.
Beh, io cerco
qualcosa
di dare nuova vita a cose che hanno anche una storia, cioè io mi metto nei panni di chi ha smesso un abito piuttosto che un piatto, una bottiglia, qualsiasi cosa. E penso,
ma però mi dica una cosa che ha fatto concretamente, descriva un suo lavoretto così almeno.
I miei lavoretti, non so, per esempio con i sacchi delle patate, no? Quei sacchi grezzi delle patate.
Di Iuta, sì, di Rozza Iuta.
Esatto, Iuta grezza, faccio dei tappeti ad esempio.
Allora, cominciamo, tappeti fatti con i sacchi delle patate, che sono carini. Li ho visti anche in dei negozi di oggetti di design, sì.
Sacchi di caffè che sono introvabili, oppure i sacchi del riso, i sacchi delle farine, quelli trovi in Francia, quei tipi di sacchi, li buttano via e io per poco nei vari vide grenier, quando fanno queste vendite di cose di casa, cerco di trovare cose.
Pensare che erano diffusissimi, io mi ricordo da bambino in campagna, erano i sacchi in cui si metteva il grano, il mais, tutte, ogni benissimo, cosa si raccoglieva, esatto. Si mettevano i sacchi di Iuta. E lei, esatto, fa dei francescani tappetini di Iuta, belli, che ricordano comunque anche l'austerità e la povertà. Questa è una, poi andiamo avanti.
Poi ci faccio il bordo, ovviamente, magari il bordo è una stoffa grigia in lino piuttosto che un velluto grigio, e ecco che il sacco riprende vita, diventa anche una cosa di design abbinata a un divano super moderno. Però riciclo tutto, nel senso, dal cibo, cioè non butto via mai niente. Dalle bucce delle mele, anche lì faccio delle creme ad esempio, no? con le mele.
Una poi crema di buccia di mela, che serve? A che serve la crema di buccia di mela? Che effetto ha? Non lo so.
Ha un senso, perché lei quando pela una mela butta via anche parte del frutto, giusto?
Sì, ma con
anche
la crema cosa ci fa? Si mangia, si spalma addosso, cosa serve?
Sì, la spalmo sul pane, la...
Ah, ci fa una marmellatina col raschiaticcio delle mele, certo, sì.
Esatto, basta metterle a bollire sul pentolino con un goccio d'acqua, un po' di zucchero, poi filtra il tutto e ha questa crema che può usare in tanti modi. Ma sul cibo c'è una letteratura abbastanza ampia, perché mi sono occupata per anni di cibo, ho anche un blog sul cibo, quindi il riciclo è diciamo fondamentale.
È proprio interessante più gli oggetti in questa fase, è il riciclo degli oggetti, partivamo da una signora.
Il piatto rotto non lo butto, lo rincollo, e dove c'è quella tacca che si vede la colla, queste cose qui, faccio una righina col pennello, faccio una righina dorata, che è una tecnica un po' giapponese, mi pare.
Sì,
no?
Cioè è un'arte raffinata, i giapponesi rompono appunto vasi sì. Preziosi, poi li ricuciono con l'oro, è un'arte, esatto. Raffinatissima.
Faccio queste cose qui, cioè cerco di recuperare, oppure dipingo sui piatti vecchi. Faccio dei disegni stilizzati che poi applico in casa, in cucina, cerco di dare comunque nuova vita alle cose. Purtroppo
perfetto, Alessandra, questo... sentiamo Claudio, voglio sentire anche un uomo, perché sennò sembra che sia solo attività femminile. Claudio, lei cosa fa?
No, infatti sentivo solo donne e quindi pensavo ad un riciclo domestico, quindi casalingo, e invece per me...
No, anche il riciclo umarellico ci interessa, figuriamoci, certo.
Io l'ho imparato da mia suocera, ma mi diceva, guarda, taglia i collant delle donne e ne fai dei legacci per i pomodori.
Non quando li hanno addosso, quando se li sono tolti naturalmente, usati.
No, chiaramente.
Può essere un gioco erotico.
Solo un riciclo dei collant per non...
E cosa ci fai con i collant tagliati? Una volta tagliati cosa ci fa?
Ci faccio dei legacci per legare i pomodoro nell'orto.
Ah certo, il pomodoro quando viene steccato perché cresca bene in verticale con le canne, invece che legarlo con quei lacci di plastica che vendono le ferramenta, prendere il collan e legarlo col collan è anche un'operazione di simulazione di bondage che può anche rallegrare la vita dell'umarel ortolano. Beh, abbiamo detto più di quello che noi potevamo immaginare. A lunedì.